Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Preghiamo oggi, mettiamo un'intenzione particolare per il Papa, per tutti i Vescovi. Tradizionalmente l'istituzione dei dodici viene collegata, non allo stesso modo in tutte le chiese, con la guida, le guide della Chiesa. Lo preghiamo in questa Eucaristia. Normalmente ricordiamo ovviamente il Papa e il Vescovo, preghiamo per tutto il collegio degli Apostoli, il collegio dei Vescovi.
Dal Santo Vangelo secondo Marco.
Capitolo terzo, versetti 13-19. Salì poi sul monte, chiamò a sé quelli che voleva, ed essi andarono da lui. Ne costituì 12, che chiamò apostoli, perché stessero con lui e per mandarli a predicare con il potere di scacciare i demoni. Costituì dunque i 12, Simone, al quale impose il nome di Pietro, poi Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, fratello di Giacomo, ai quali diede il nome di Boanerges, cioè figli del tuono, e Andrea, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Tommaso, Giacomo, figlio di Alfeo, Taddeo, Simone il Cananeo e Giuda Iscariota, il quale poi lo tradì.
Parola del Signore.
Ecco, Marco racconta l'elezione di 12, fece i 12, così anche troviamo in Luca. In Matteo non c'è, però c'è l'elenco dei 12 in Matteo, non c'è l'istituzione, però al capitolo 10 troviamo l'elenco, e quindi Matteo presuppone questo perché dice Gesù chiamò a sé i suoi 12 apostoli. In Giovanni non troviamo ovviamente questa tradizione, come sapete solo una volta in Giovanni si nominano i 12, in una parte del Vangelo che forse appartiene all'ultima redazione, al capitolo 6, ricorderete, quando Gesù dice ai 12 volete andarvene anche voi? Lì è l'unica volta in cui troviamo 12, questo collegio, questa istituzione. Ecco, naturalmente poi troviamo negli Atti degli Apostoli. Ecco a voi la parola.
Due cose per cominciare. Il fatto, come anche sottolineato Giovanni Paolo, la traduzione di stabilì, che fece i 12, appare quasi come un atto creativo. Chiamò quelli che volle. Ecco, c'è un'iniziativa completamente divina di Gesù, che compie questo atto creativo proprio perché in continuità con le 12 tribù di Israele, perché ecco, quando sarebbe venuto il Messia si sarebbero ricostituite queste 12 tribù, e forse mi sembra che questa cosa vada in questa direzione. Nell'elenco dei 12 si comincia da Simone, chiamato Pietro, poi Giacomo di Zebedeo e Giovanni, che è il suo fratello. Poteva mettere anche Pietro e il suo fratello Andrea, però invece segue questa linea qua. Mi pare che già ci sia, almeno nei primi 4, 3, 4, un'indicazione gerarchica in qualche modo, ecco, di una come c'era anche nelle 12 tribù, c'è una specie, una gerarchia.
Così all'inizio questo salire sul monte ricorda le teofanie, ma mi ricorda tanto anche la trasfigurazione, la chiamata di Gesù su questo monte. E poi questi verbi che lui chiamò, andarono da lui, li ha chiamati apostoli perché stessero con lui e li ha mandati a predicare. Quindi è molto essenziale Marco, ma è molto, molto pregnante quello che dice.
Mi ha colpito questo volere di Gesù del versetto 13, che mi ha richiamato le parole del lebbroso: se vuoi puoi purificarmi, lo voglio. Quella volta dice il versetto del lebbroso, appunto, ne ebbe compassione e gli dice lo voglio. Questa volta mi sembra di poter legare questo volere, costituire questi 12, chiamare, fare questi 12, legato alla compassione e a tutto quello che ha visto nella pericope che abbiamo visto ieri, questa folla disordinata che gli veniva addosso e anche a loro va annunciata la parola. Allora chiama questi 12 con lui per predicare e scacciare i demoni, esattamente come fa lui, no? Avevamo visto che mai questo, un insegnamento a predicare dato con autorità, comanda persino gli spiriti impuri, insomma li lega proprio a quella che è concretizzarsi e realizzarsi della sua missione verso queste folle, l'annuncio e la liberazione dal male, dai demoni.
Anch'io dico, c'è la prima, il fatto che ne scelga 12 è la costituzione di un popolo, di una realtà nuova, ma richiama le 12 tribù di Israele, è una pienezza, mi sembra, un numero completo, e però dentro questa pienezza ci sono i singoli, ognuno ricordato ognuno ricordato col suo nome, e di alcuni si dice anche gli diede del nome, quindi insomma questo. E poi dice li chiamò perché stessero con lui, in realtà dice perché siano con lui, mi sembrava più forte tenere il verbo essere, perché mi richiamava per assonanza il Dio con noi, e quindi c'è una corrispondenza per essere con lui, lui però è colui che si è fatto il Dio con noi. E poi essere più forte, nel senso che si può essere anche con qualcuno anche a distanza, stare con lui forse indica anche un rapporto fisico che, cioè, mi sembrava limitare un po'.
Io ho fatto invece una lettura forse più riduttiva, cioè se uno leggesse, forse è una lettura veramente troppo riduttiva, ma se uno leggesse il Vangelo di Marco senza avere gli Atti, senza avere gli altri Evangeli, solo di fila, potrebbe dedurne che questa chiamata dei 12 all'interno di questi capitoli 3 e 4, in cui parlano di questo successo travolgente di Gesù, travolgente anche in senso fisico, per cui Gesù non rischia di essere veramente sopraffatto da questa quantità di gente per lo più malata o posseduta che che lo afferra, lo circonda. Sembra che Gesù costituisca questi dodici perché lo aiutino, perché lo aiutino nel ministero, perché da solo non riesce. E questo mi colpisce sempre molto, come queste immagini di Marco in particolare, come proprio Gesù sia sottomesso alle leggi di impotenza, di limitatezza che la sua condizione umana gli impongono, queste condizioni per cui lui ha bisogno di qualcuno che condivida con lui il ministero, perché è troppo, perché è troppo ampio, perché è troppo insomma, quello che gli sta davanti è quasi eccessivo. Quindi noi sappiamo che per Dio è una scelta quella di condividere la sua missione con l'uomo, condividere il suo progetto di bene e con tutti gli uomini, perciò fa alleanza con un popolo. Invece nella condizione di Gesù, certo è una scelta, ma è anche, per così dire, un bisogno, perché nella sua umanità Gesù si è sottomesso alle leggi di finitezza, di quasi di fragilità e di impotenza. Perciò qui chiama quelli che vuole perché stiano con lui e lo aiutino a scacciare i demoni. E poi più avanti si dice che di nuovo chiama i dodici al capitolo 6, perché li manda due a due a condividere la sua missione nei villaggi.
A me mi ha colpito questa scelta. Per la prima volta ho pensato: ma Gesù ha scelto i dodici così come erano, diversi tra di loro, fino anche Giuda, quello che poi lo tradì. E quindi ho avuto come l'immagine della Chiesa oggi, con tutti i vari carismi, i tanti doni, però bisogna che tutti stiano insieme e partecipiamo dei doni dell'uno e dell'altro, e quindi senza fare separazioni.
Da Marco questa elezione, sì, è chiaro che non si può non tener conto anche degli altri, di Matteo e di Luca, però fa impressione appunto l'essenzialità, che mi sembra che sottolinei ancora di più la signoria del Signore. Intanto dice: sale sul monte e chiama a sé quelli che volle, quindi anche questi che chiama salgono sul monte, cioè che il luogo appunto dice Luca, aveva pregato tutta la notte, e quindi c'è una vocazione, una scelta davvero che nasce da una volontà appunto non umana, direi, non semplicemente dell'uomo Gesù. E poi anche questa espressione, che appunto è già stata più volte, fece i dodici, ma sì, certo richiama appunto le dodici tribù, la creazione di un nuovo popolo, però fa molta impressione l'uso di questo verbo, cioè vuol dire che veramente appunto questo uomo, che è il verbo di Dio, compie un'operazione, appunto una creazione. Ecco, e questa nuova creazione, come come avviene, dice, affinché appunto fossero con lui e per mandarli a predicare e a cacciare i demoni. Cioè questo fare i dodici appunto si fanno stando con lui, essendo con lui, essendo con lui sul monte prima di tutto. E poi li manda a predicare, anche questo dire, cioè Matteo appunto c'è il lungo discorso cosiddetto missionario, ma è appunto il discorso ai dodici del capitolo 10 in cui Gesù dice tante cose. Qui semplicemente predicare cosa? Predicare il Vangelo, predicare il regno di Dio che è venuto o che viene, e a cacciare i demoni. Così è molto, colpisce molto questa sintesi di Marco e appunto in questa elezione, nella costituzione dei dodici, che sono appunto su questi si crea il nuovo popolo.
E a tutto questo che è stato detto aggiungerei un'ultima osservazione. Dice il Signore, chi accoglie voi e accoglie me. Ecco, nell'Apostolo inviato da Gesù stesso, Gesù stesso che visita l'uomo, essere inviato vuol dire proprio essere il rappresentante. E questa scelta che ha fatto Gesù ne sottolinea la libertà del Signore, non è legato a precedenti condizioni di merito e di qualifica. Questo mi è piaciuto, chiama chi volle. Ecco, e l'ufficio di essere mandato non preserva comunque dalla caduta. Anche Giuda forse ha cacciato i demoni, ha perdonato. Ecco, nessun inviato può essere sicuro di sé.
Forse in Luca è più chiaro, ma si può presupporre anche qui, che Gesù sceglie tra i suoi discepoli. Anche la convivenza doveva già esserci, almeno se stiamo al racconto. Non, è sempre difficile dedurre, ecco, noi vogliamo sistemare, però i racconti dei primi, insomma, i primi discepoli non sono semplicemente, diciamo, discepoli nel senso che entrano nella comunità di Gesù, seguono un modello di vita, ricevono un battesimo, se teniamo conto delle notizie che abbiamo, anche il Vangelo di Giovanni. Qui sono gente che deve abbandonare il lavoro, la famiglia, deve fare un'altra cosa, e convivono con Gesù giorno e notte, hanno una cassa comune perché c'è chi sovvenziona, non possono lavorare, hanno una missione da mettere in piedi. Mi sembra che Gesù ha già, ecco, qui è un atto ulteriore probabilmente, qui, ecco, un atto specifico. Il numero 12 è molto importante, poi lo troviamo in altri scritti del Nuovo Testamento, pensiamo all'Apocalisse, pensiamo agli Atti degli Apostoli, che deve ricostituire il numero, quello che conta è il numero, perché è un atto messianico. Parla, più che parlare degli apostoli, parla di Gesù, parla del Messia, il Messia che deve radunare tutto il popolo. È un concetto che rientra fortemente nell'idea di restaurazione di Israele. È un grande mito, diciamo così. Non esistono le 12 tribù al tempo di Gesù. Come 12, non è, eppure noi troviamo nei testi del Nuovo Testamento, anche nel linguaggio, per esempio negli Atti degli Apostoli, nel discorso di Paolo, ecco, giorno e notte le 12 tribù di Israele invocano la bene, eccetera. Le 12 tribù sono sempre Ecco, il riferimento alle promesse di Dio che non possono venir meno. E quindi riguarda più il futuro che il passato, questo, il futuro di Israele essenzialmente, cioè la fedeltà di Dio, la restaurazione, insieme alla restaurazione di tutte le cose, come dicono gli Atti degli Apostoli, di questa restaurazione è parte essenziale la restaurazione di Israele, che significa la sua ricostituzione in 12 tribù. E quindi mi sembra un atto che parla più delle parole, in un certo senso. È un gesto con cui Gesù, stabilendo un istituto, si può dire, perché nomina i 12, quelli sono i 12, quelli e non gli altri. Non andrei troppo a dire quali poteri hanno, ecco, rispetto agli altri, è difficile, però sono i 12 come tali, i nomi sono fondamentali perché rappresentano chi è Gesù. Appunto, mi sembra molto significativo. È un gesto che alcuni ritengono, penso con buon fondamento, che è un atto chiaramente che Gesù ha fatto durante la sua vita terrena, non è una proiezione successiva, perché non c'è discussione sull'esistenza dei dodici in altri testi. Deve essere un atto stabilito da Gesù, probabilmente, ecco, ma ecco, mi sembra anche l'elenco qui può essere molto interessante, come sappiamo non corrisponde perfettamente, però la tradizione l'ha, per esempio, Levi, Bartolomeo, eccetera. Però qui c'è, già stato notato, i primi tre sono un po' isolati, cioè non procede secondo il binomio dei fratelli, dovrebbe dire Andrea, Pietro e Andrea, e poi i due figli di Zebedeo, invece no, Andrea lo mette dopo, e quindi c'è Pietro, a cui, cioè Simone, a cui dà il nome anche Pietro, attestato anche, per esempio, nelle lettere di Paolo. Paolo lo chiama Chefa, lo chiama col nome aramaico, nella lettera ai Galati. Però in Paolo, per esempio, nella lettera ai Galati, ci sono anche lì tre. E lui le chiama le colonne, ma non sono questi tre. Sono Cefa, Giacomo, ma non è Giacomo figlio di Zebedeo, è il fratello del Signore. E poi Giovanni, quello c'è, quelli sarebbero le tre, quelle nominate le colonne. Quando lui va a Gerusalemme, nella lettera ai Galati ricorda questo, diciamo, ecco, ma sì, sono molto è difficile, io ho molti dubbi, ma non si può risolvere il problema. Siccome nessuno sa perché Gesù impone il nome o il soprannome di figli del tuono ai due, vedo che tutti tendono a riferirsi al carattere di questi due. Ma Pietro non credo che sia per il carattere, potrebbe essere, ma non è sicuro, non è detto che sia per il carattere, cioè sarebbe, i due fratelli sarebbero focosi, ma può darsi, ecco, comunque. E poi un'altra osservazione che discussa, insomma, è il cananeo, e forse andrebbe, cananeo non è riferimento ai cananei, cananeo è riferimento agli zeloti, cananeo è cannai in ebraico, sono gli zeloti probabilmente, infatti in altri testi c'è lo zelota, sono appartenenti agli zeloti. Si discute invece su cosa significhi Iscariota. Alcuni pensano che debba essere una città, un villaggio, forse in Giudea, forse nell'Idumea. E altri invece pensano che Iscariot sia anche questo una traslitterazione di sicari, che sono la fazione, o saranno, forse c'era già, la fazione più estrema degli zeloti, ma di coloro che ritenevano necessario provocare l'intervento di Dio con un'azione da zeloti, cioè anche violenta, ecco, rifacendosi, c'è tutta una tradizione, rifacendosi in particolare a Pincas. Pincas è lodato nella scrittura perché uccise quindi questo fatto, a questo fatto ci si rifà, ecco, lungo la tradizione di quello che lo zelotismo, d'altra parte ancora più indietro ci si rifà a quello, naturalmente sempre bisogna vedere come si interpreta, è chiaro, come si applica quello che fece Mosè. Quello che fece Mosè quando i Leviti si misero dalla sua parte e uccisero molte migliaia, ecco, per fermare l'apostasia, diciamo. Quindi Iscariot potrebbe essere anche appunto sicario, e comunque risulta dal Vangelo che c'è un pubblicano e ci sono quelli, qualcuno che è esattamente l'opposto, politicamente l'opposto. Gli zeloti sono esattamente l'opposto dei pubblicani. Preghiamo oggi in modo speciale per il Papa, per tutti i vescovi, quelli che hanno una responsabilità particolare nelle comunità del Signore Gesù nel mondo. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci. Invochiamo per tutti loro la potenza dello Spirito Santo nell'annuncio della sua parola, per poter vincere tutte le insidie del maligno. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo anche per tutti i cristiani, perché possano ascoltare la parola di Dio e metterla in pratica. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo invocando sempre con speranza il dono della pace. Preghiamo per i potenti della terra, perché nella luce della sapienza che viene dall'alto possano cercare la giustizia e la pace. Preghiamo per tutti quelli che invece patiscono per la violenza della guerra e dell'oppressione. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Ancora preghiamo per tutti gli uomini che gemono nel dolore, in qualunque forma di sofferenza, fisica o spirituale, soprattutto per quanti sono più impotenti nella lotta contro il male, contro le dipendenze, contro l'orgoglio, la sete di potere. Per tutti quelli che non riescono a seguire la voce del Signore, preghiamo. E preghiamo anche per noi, perché anche a noi il Signore conceda un ascolto docile della sua parola che conformi i nostri sentimenti alla sua volontà. Preghiamo.
Ascoltaci.
Una preghiera perché sia ripristinato nel salterio quelli che si dicono i salmi imprecatori, specialmente, come disse anche Don Giuseppe a Sorrento tanti anni fa, perché i vescovi possono dire una parola di liberazione dal male molto potente. Preghiamo.
Preghiamo per quanti vivono nelle carceri,
in particolare per le donne, per i bambini piccoli che vivono con loro, per le sofferenze e le mancanze di cui patiscono. Preghiamo.
Preghiamo per tutti quelli che ci fanno del bene in ogni modo e dicono sempre la stessa cosa, che vogliono in cambio una preghiera, perché possiamo farlo con fedeltà. Preghiamo.
Chiedo oggi una preghiera per Davide, mio pronipote, figlio di Cristiana, che compie 18 anni, per il suo rapporto col padre che li ha abbandonati, che è molto, molto doloroso, che il Signore lo custodisca e per la sua grande intelligenza che gli ha dato lo conservi nella bontà, nella disposizione verso i compagni, e perché se non sia distolto da questa sua grande capacità, che sia sempre adoperato per il bene, per Cristiana, per Dorina, per suo fratello più piccolo Simone. Preghiamo.
Per le differenze e le divergenze nella Chiesa, nelle comunità, perché siano utilizzate per costruire l'unità e non la divisione. Preghiamo.
E ricordiamo anche Nazareno nel ricordo della sua professione insieme ai fratelli che sono a Main. Preghiamo.
Tante volte preghiamo per i giovani di questo nostro mondo, preghiamo in particolare perché si trovino guide che plachi la loro rabbia per tutto il malessere, il disagio, la rabbia appunto che manifestano, perché siano aiutati a trovare vie di giustizia, di intelligente partecipazione alla vita, alla vita pubblica. Preghiamo.
Per tutte le altre intenzioni di chi si affida alla nostra preghiera o chi ci segue nella nostra Eucaristia, preghiamo. Ancora di nuovo preghiamo per il presente e il futuro del mondo, dei popoli, perché prevalgano le forze della pace, della concordia. Preghiamo. Ti preghiamo nel nome del tuo Figlio, egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.